Procediamo adesso con la presentazione del rendiconto, quindi facciamo anche qui un'unica presentazione e un'unica discussione sui punti 4 e 5, se consigli. Variazione al bilancio di previsione. Facciamo separati. Come non detto, quindi punto 4 all'ordine del giorno, approvazione del rendiconto e la gestione dell'anno 2023. Illustra l'assessore Paracchi.
Allora, questo è l'ultimo bilancio che portiamo a termine con questa consigliatura, per cui l'abbiamo approvato alla fine dell'anno scorso, l'abbiamo gestito nel corso del 23, adesso portiamo qui i risultati. E il 2023 ovviamente va ripercorso anche un po' per quello che è stato caratterizzato, dove abbiamo visto il finire della pandemia, non abbiamo più avuto strascichi di fondo funzioni fondamentali o di altri interventi che sono stati legati a questa fase pandemica, ha visto il trascinarsi del caro energia, nel senso che abbiamo visto lo stabilizzarsi, e ne abbiamo parlato poco fa anche, lo stabilizzarsi delle utenze, dai costi esorbitanti del 22 sono tornate a calare fino a farci realizzare, andare a fine anno anche delle economie. Ma è un dato che avevamo visto anche nel percorso di variazione che abbiamo fatto dal momento dopo l'approvazione, quindi man mano che arrivavano le utenze andavamo a rifare le previsioni di stima per l'anno. E ha visto anche il continuare a crescere dei tassi di interesse sui mutui che si sono andati stabilizzando per tutto l'anno, e adesso aspettiamo con fiducia il fatto che questi tassi possano in qualche modo tornare a calare, e sperando che tornino a raggiungere, una speranza forse vana, i tassi che erano pre-guerra, pre-Covid, insomma i tassi che ci portavano agli Euribor molto bassi, quasi allo 0% di interesse. Detto questo, abbiamo avuto quindi meno sconvolgimenti rispetto a tutti gli anni precedenti. E come ci siamo comportati, come abbiamo gestito il bilancio? Noi abbiamo continuato con il potenziamento degli investimenti, nel senso che il piano che avevamo messo in campo abbiamo continuato ad attuarlo, tra l'altro ricevendo i finanziamenti PNRR e andando a integrare con risorse dell'ente, con mutui o risorse proprie dell'ente, tutto quello che avevamo in animo di finanziare. E abbiamo anche però chiuso il rendiconto con risultati positivi sia di cassa, con una liquidità di 3.755.000, risultato positivo di finanziario con un avanzo di 2.347.000 e un risultato economico utile di 66.785 euro. L'avanzo che si è generato è molto simile, devo dire, a quello dell'anno precedente, perché se considerate che sempre nel 2.347.000 la gran parte delle somme sono somme vincolate e quindi non disponibili, dove la cifra più grande è quella del fondo crediti dubbia esigibilità, che si attesta a 965.000 euro. Detto questo, l'avanzo libero, quindi quello che si può spendere, quello che è il risultato, di 362.844 euro, al quale si può aggiungere l'avanzo destinato a investimenti, che è di 54, di circa 60.000 euro se prendiamo l'avanzo vincolato a investimenti, l'avanzo destinato a investimenti, quindi 6.000 più 54, grosso modo 60.000 euro. Quindi un risultato tutto sommato che è in linea con l'anno passato e che reputiamo abbastanza soddisfacente, perché 362.000 euro sull'ammontare delle entrate è un avanzo ragionevole per la mole di lavoro che ha questo ente. Se vogliamo andare a vedere un po' poi nella relazione vedete tutto il dettaglio dei vari avanzi, quindi cosa vuol dire avanzo vincolato, cosa sono le cifre vincolate e tutto il resto. Se vogliamo andare a vedere un po' il dettaglio delle spese del 2023, vediamo che abbiamo 11.940.000 di spese correnti, 9 milioni in conto capitale e le altre via via minori per un totale di 22.950.000 euro. Le entrate invece, le entrate tributarie sono 8 milioni e 7, trasferimenti correnti 535, extratributari 3 milioni e mezzo, in conto capitale sono 2 milioni e 3, via via discorrendo fino a un totale di 17 milioni 550 mila. Chiaramente a questi andrebbero aggiunte l'avanzo applicato per 487 mila euro e il fondo pluriennale vincolato di entrata per 5 milioni 638. Se andiamo a vedere nel dettaglio quelle che sono le entrate correnti, vediamo un IMU ordinari che si attesta sui 3 milioni e 3 quasi, un recupero di 753 mila euro con una sopravvenienza IMU di 556. L'addizionale IRPEF si attesta a 1.378.000, altre entrate per 11 milioni, mentre il fondo di solidarietà comunale 2.779.000 e come vedremo in seguito è una di quelle voci che insieme all'IMU è in calo. E le totali delle entrate sono 12.835.000 e da quello che viene quadrato alla fine dell'anno si può dire che le nostre entrate rappresentano, la nostra capacità di entrata rappresenta il 96% delle entrate, per cui è un dato abbastanza positivo. Forse abbiamo perso un punto rispetto all'anno scorso, che eravamo al 97%, però insomma stiamo girando su una buona previsione di entrata che si realizza, quindi quanto prevediamo di incassare di entrata riusciamo a incassarlo. Se invece andiamo a vedere gli andamenti delle entrate nel triennio, vediamo, come vi dicevo prima, che l'IMU ordinaria da 3.366.000 siamo arrivati a 3.293.000, quindi stiamo perdendo un po' gradualmente, stiamo cercando anche di analizzare, anche se il conto non è semplice da fare per l'ufficio tributi, per capire le dinamiche di questa entrata. Vi ricordo che questa entrata è stata drogata per diversi anni dai trasferimenti statali, da varie voci che andavano un po' a drogare il dato, quindi a non renderci un dato effettivo. Si sta assestando, stiamo cercando di capire se questo assestamento lo possiamo considerare 3.293.000 oppure ci sono altre oscillazioni da tenere in considerazione. Le sopravvenienze IMU tengono conto anche di sentenze che hanno in questi anni aiutato la quadratura del nostro bilancio, in sentenza che erano ricorsi, quindi particolari iter processuali lunghi, e l'addizionale IRPEF, il recupero delle imposte, anche qui è cambiato anche il sistema di riscossione per quello con partecipazione che c'era una volta, adesso al 100%, adesso non c'è più, quindi anche da questo punto di vista sono entrate in calo, però insomma tutto sommato abbiamo chiuso l'esercizio con valori positivi. C'è poi anche un dettaglio delle spese correnti. Voi sapete che, vabbè, a parte il funzionamento dell'ente che incide per il 31,5%, le altre voci importanti sono quelle che vanno a trasferimenti verso l'Unione Terre d'Argine, che continua a gestire tutti i servizi riguardanti la persona, quindi dalle scuole, polizia municipale, servizi agli anziani, oltre a anche i servizi per il commercio e abbiamo visto in questi anni anche la gestione del piano urbanistico generale. Il dettaglio delle entrate in conto capitale, invece abbiamo un fondo pluriennale vincolato di 5.552.000, proventi da concessioni edilizie comprese le esenzioni 224.000, alienazioni 4.000, risorse di parte corrente 453.000, mutui per 924.000, fondi PNR per 1.183.000, contributi regionali 513.000, statali altre risorse, le entrate in conto capitale 9.192.000. Abbiamo lasciato anche un riassunto di quelli che sono stati i fondi che abbiamo ottenuto del PNRR negli anni precedenti, che ci hanno assegnato e che adesso stiamo utilizzando perché le opere che sono state sono tutte cantierate, tutte iniziate, per cui sono anche iniziato quei pagamenti e gli investimenti fatti nel 2023, alcuni chiaramente conclusi, altri invece che saranno portati avanti nelle annualità 24, 25 e 26. Ma la prima voce che troviamo è la conclusione dei lavori del Cinema Teatro Italia. È iniziata la ristrutturazione delle immobili di Via Grande, il condominio solidale che avete visto in fase di realizzazione, così come la casa di comunità di Sogliera, la casa di comunità di Limiti che dovrebbe essere finita anche questa, la realizzazione dei corsi, dei percorsi ciclabili che invece ha la gara in fase di espletamento e aggiudicazione, quindi stanno verificando i requisiti della ditta che si è presentata, manutenzione straordinaria dell'impianto fotovoltaico del Bixio, anche questo era un intervento cofinanziato dal PNRR, così come il miglioramento delle scuole sismico delle scuole, e non solo energetico delle muratori, intervento che è iniziato e che vede ovviamente solo le cifre imputate all'annualità del 23. Acquisto arredi in centro storico, l'auto elettrica, efficientamente energetico delle menotti, un altro intervento che si è concluso, bonifica del parcheggio fiera, rigenerazione urbana di via Roma, qui vedete l'intervento alla partenza, chiaramente si sta continuando a sviluppare, i trasferimenti per la realizzazione del ponte dell'Uccellini, 450 che avevamo detto l'anno scorso, che è un'altra opera che è appena stata cantierata, quindi anche queste risorse andate a buon fine, la riqualificazione e messa in sicurezza delle strade comunali, qui c'è non solo la quota del 2023 ma c'è anche la coda, del 2022, gli asfalti si sono tardati nel 2022 per cui si è asfaltato finché si è potuto, ma poi il resto è stato realizzato nei primi mesi già del 2023, e quindi la cifra di 1 milione è molto alta per questo. E manutenzione straordinaria immobili e via via discorrendo per un totale di 4.360.000. Il totale 2023, se andiamo a imputare tutto, è 9 milioni di euro. Abbiamo l'andamento dell'indebitamento, l'abbiamo messo nel quinquennio, anche qui l'abbiamo sempre detto, noi abbiamo passato i primi 5-6 anni di mandato, i primi 5 anni di sicuro, cercando di ridurre il più possibile l'indebitamento dell'ente, tant'è vero che lo abbiamo portato fino allo 0,41, ma poi spinti anche dalla possibilità, dall'opportunità delle risorse PNRR, abbiamo optato per metterle in campo e finanziare tutte le opere che vi ho elencato prima. L'indebitamento del 2023 è quindi pari all'1,3%, che comunque è sempre sotto il limite del 10%, e se guardiamo l'indebitamento pro capita è di 638 euro. Chiaramente nel consuntivo vengono guardate anche tutti i parametri, i principali vincoli che vengono dati ai bilanci, i vincoli che poi vengono ripresi anche nella relazione del revisore dei conti, ma il rispetto degli equilibri del bilancio a tutti e tre i vincoli positivi, il rispetto dei 4 vincoli relativi alle spese di personale, sono tutti vincoli dettagliati nella relazione della giunta e in quella del revisore dei conti, per cui li trovate tutti, i parametri di deficitarietà sono negativi e l'indicatore di tempestività dei pagamenti è ancora 15 giorni sotto la soglia data per legge.
Grazie, ci sono domande? Interventi? Se non ci sono interventi procediamo con... consigliere Straforini.
Sì, un intervento lo devo fare solo per il fatto che ho disturbato la dottoressa Loschi, che faccio anche la ringrazio ecco, per questo mandato in cui è sempre stata puntuale, abbiamo anche speso un po' di tempo, per almeno io, per capire meglio delle voci che non sono semplicissime, insomma, dunque bisogna saperle interpretare bene. E, l'assessore ha detto sostanzialmente numeri, li ha interpretati, anzi ha detto anche molte cose di quelle che mi ero segnato. Io credo che questo rendiconto comunque vada anche interpretato nell'anno dei 5 anni, nei 5 anni di consigliatura, perché del 2023 quello che possiamo vedere sono indicatori, quello che ci interessano sono gli indicatori economici positivi, finanziari, patrimoniali, sono tutti positivi. Se vince un patrimonio netto di 57 milioni, che quello è la ricchezza dell'ente vera e propria, un utile di esercizio di 66 mila euro e un avanzo libero, come diceva Marco, di 360 mila euro. Gli indicatori sono sostanzialmente positivi, la revisione dei conti lo certifica, una tempestività dei pagamenti interessante perché sono 15 giorni prima del dato di scadenza, dunque vuol dire non mettere in sofferenza fornitori, pagare i dipendenti, dunque un'amministrazione che è puntuale nei confronti degli stakeholder. Una farmacia comunale fa un utile di esercizio, un risultato di gestione che contribuisce all'utile di esercizio del comune di 182.000 euro, questo è un dato molto interessante, è interessante avere una farmacia comunale nel nostro comune, che è un comune di 15.000 abitanti, e dunque non è scontato averla, una farmacia che contribuisce a una migliore sanità sul territorio, complementare a quella che possiamo dire essere anche le nostre farmacie private, e dunque un buon servizio al cittadino. E il limite di indebitamento è molto sotto al 10%, questo è sempre stato così, 1,3% è un altro indicatore che nonostante i grandi investimenti che sono stati fatti siamo molto al di sotto della soglia di legge. Un contenimento della spesa del personale, che anche qua c'è un valore soglia più che rispettato, ho visto che negli indicatori c'erano ancora 200.000 euro di margine, dunque come dire siamo un contenimento che è stato attuato, quindi un po' questo, un po' la fotografia del 2023. Trovo anche interessante il coraggio che ha avuto l'amministrazione a avere anche aumentato in un momento storico l'addizionale IRPEF da 0,4 al 0,6%, perché se questo può dare adito a strumentalizzazioni, comunque è stato fatto in un momento storico in cui il cuneo fiscale, le normative su quello che è l'IRPEF dei lavoratori, dipendenti, lavoratori autonomi, hanno fatto sì che se noi abbiamo chiesto in un momento storico 3-4 euro in busta paga, comunque il lavoratore attraverso una fiscalità agevolata, una decontribuzione, un esonero contributivo aveva più 100-110 euro su busta paga, e questo chi lavora lo vede. Siamo sempre siamo al di sotto del massimo prelievo che si poteva avere, questo è stato un modo di una politica io credo lungimirante per avere quei 440.000 euro per poi destinare anche ai servizi sul territorio, sociali, in modo indolore per i cittadini. Questo, la legge ha dato degli strumenti e questo è stato, credo, applicato in un momento intelligente. Per quanto, ecco, questo è un po' diciamo, quello che vediamo dai dati contabili del 2023, credo che siano anche, considerato che questo è anche l'ultimo bilancio, di fare anche una sorta di riflessione su quelli che sono i numeri di questi 5 anni. Io credo che questa coalizione di centrosinistra ha tenuto fede a quelle che sono le aspettative che avevamo tutti noi nella giunta, nel sindaco, sono state stanziate somme che sono andate in una direzione dell'inclusione, della coesione, sono state stanziati circa 5 milioni a favore di un'edilizia residenziale, suddivisi con un condominio che è qualcosa più di un condominio, è un allargamento di un centro storico. Sono spazi per i disabili, sono spazi per associazioni, con una terrazza in alto dove si può fare comunità, una riqualificazione del centro storico per un 65% solo di quello che chiamiamo condominio solidale finanziato dai fondi del PNRR. Dunque un risultato che va nell'inclusione, e un investimento che va nell'inclusione e nella coesione, approvato dallo Stato perché ci ha dato dei soldi, e dunque vuol dire che i soldi non vengono regalati, ma l'obiettivo di questa missione è stato realizzato ed è stato anche certificato in un certo modo. Questo era un obiettivo di inclusione e di coesione più nel lungo periodo, nel breve termine, però cosa si è fatto? Si è comunque stanziato 512.000 euro per un'edilizia residenziale a Sozzigalli per avere 5 appartamenti e 2 pertinenze per cercare anche nel breve periodo di dare una risposta. Un'altra tematica che ci ha visto in questi anni, anche se è un obiettivo diciamo regionale, ma con l'amministrazione abbiamo fatto anche assieme una delibera tutti assieme, comunque ha stanziato 1.700.000 euro per la casa della salute della comunità di Sogliera, abbiamo raggiunto anche l'obiettivo di trovare gli spazi, questo grazie, oggi sono un po' in vena di ringraziamenti perché stiamo un po' per finire, però un grazie lo dobbiamo dire all'assessore Saltini. Credo che lo dobbiamo dire anche a Frattini, il nostro consigliere che si è mosso un po' nell'ombra per darci anche quelle indicazioni, attraverso degli spazi del centro polivalente di Limiti siamo riusciti a fare a una casa della salute anche a Limiti, e dunque una casa della salute tra Limiti e Sogliera che riuscirà a essere qualcosa di più di un poliambulatorio, ma di un centro speriamo specialistico, un centro dove si faranno prelievi, dove ci sarà medicina di base, dove saranno infermieri, magari anche qualche psicologo, c'è qualcosa che comunque viene gestito dall'ASL, non dall'amministrazione comunale, ma l'amministrazione comunale ha trovato le risorse, ha trovato gli spazi per fare in modo che la medicina di base non venga dispersa, anzi in modo da attrarre anche le professionalità migliori. Ecco, questo credo che è stato un obiettivo, comunque un punto raggiunto da parte dell'amministrazione. Ci sono tante altre cose, diciamo la cosa, ecco, sotto gli occhi di tutti il ponte dell'Uccellino, con 7 milioni di euro stanziati dalla regione, che però ci vede partecipi con 450 mila euro. Ecco, non ci dimentichiamo che il ponte dell'Uccellino è stata una bella sinergia, io credo, dalla ministra Soliere Modena, anche perché comunque chi ne beneficia di più siamo noi, e dunque abbiamo portato a casa un risultato che si trascinava da tempo, però tutti possiamo essere orgogliosi in questa consigliatura. Credo che, mi ricordo, la delibera l'abbiamo anche approvata all'unanimità. Ecco, la riqualificazione di Via Roma può essere una cosa un po' più divisiva tra di noi, nel senso che sappiamo, insomma, le vostre opinioni, legittime, vedremo il futuro un po' cosa ci dice. Per adesso il presente però ci dice che è stato approvato per 4 milioni, sono stati attivati fondi del PNR di 4 milioni 111 mila euro, fondi per la transizione ecologica, e anche qua, finché, quando c'è uno Stato che non gli regali soldi ma fa dei controlli, credo in questo momento almeno abbiamo fatto qualcosa di giusto a livello amministrativo per il fatto che è stato approvato. Dopo vedremo anche le risonanze che avrà, questo lo vedremo tutti un po' più tra un po' di tempo. Io vedo anche un concetto di dilatazione del centro storico, come chi va a Carpi può vedere. Io credo che a Carpi dia già gli effetti e spero che lo possa dare anche qua su Lier. Ecco, per ultimo, non è per ultimo, noi diamo per scontato quello che questo comune ha speso in questi anni, non che ha speso, ma i trasferimenti che ha dato all'ente strumentale della Fondazione Campori, sono 620 mila euro da parte dell'amministrazione che insomma regolarmente ogni anno riusciamo a dare, e non è una cosa scontata, è una cosa che spero che qualsiasi amministrazione nel futuro non tagli, perché è una cosa che fa sì che renda sempre più vitale, che dia vitalità alla nostra comunità, alla nostra socialità. Pensiamo cosa sarebbe solo Soliera se non ci fosse la festa del Mosto Cotto, se non ci fosse Arti Vive, se non ci inserissimo nel Festival del Racconto, al Festival delle Migrazioni, ecco, saremmo una comunità un po' più spenta. Dunque questo è un gioiellino da preservare, qualsiasi sia l'amministrazione per il futuro. E, ecco, qualche obiettivo non è stato raggiunto, se vediamo il DUP c'è qualcosa che non è stato raggiunto. Io spero che le prossime amministrazioni, almeno per quanto, e concludo, riguarda Limiti, che mi vedo un po' più presente nel territorio, spero che si possa completare quello che è il progetto Limiti Verde, il progetto dove adesso è stato fatto il centro, il progetto dove c'è uno studio di fattibilità. Ecco, io credo che questo dovrebbe essere il primo impegno che l'amministrazione nei confronti della frazione porti avanti, tanto si è fatto sul territorio, questo è rimasto un obiettivo, diciamo così, io spero solo ritardato, non mancato, non dimentichiamoci che comunque ci sono stati 2 anni di pandemia. Però questo è un obiettivo da riprendere, come anche, giusto anche per, no, nel senso che, anche per fare un po' di autocritica, dove spero in una sinergia futuro tra Soliera e Carpi, in modo che ci sia una pista ciclopedonale che possa collegare Soliera, Limiti e Carpi, incentivare il bike to work e soprattutto mettere in sicurezza ancora quelle tante persone che vanno sulla Carpi Ravarino, che è una strada con uno scorrimento, insomma, abbastanza veloce e può mettere in difficoltà le persone. Ecco, questo, insomma, quello che mi fa piacere è che comunque i dati contabili, no, sono una quadratura e ci dicono che il paese 5 anni fa era in un certo modo, adesso è sulla strada di un cambiamento importante, non lo lasciamo più come è stato trovato, oltre nelle strutture, in tutto quello che si è realizzato in 5 anni, daranno i frutti anche un po' più in futuro, è stato un po' cambiato, io credo, la marcia, ecco, rispetto a quando ci siamo tutti candidati. Grazie.
Grazie. Prego, consigliere Rossi.
Grazie, Presidente. Diciamo, la nostra visione è un po' differente da quella del consigliere Straforini. Questo è l'ultimo rendiconto praticamente di questa amministrazione. E notiamo il grande assente sono le scuole Garibaldi in via Roma. che avevate presentato come recupero in campagna elettorale 5 anni fa, come destinate al recupero per il riutilizzo, e che rimangono ancora chiuse e in stato di abbandono. E in compenso è entrato dentro un progetto che è la rigenerazione urbana di Via Roma, finanziato col PNRR, e del quale non se n'era mai sentito parlare e mai sentita la necessità. E questa nuova direzione che comporterà forse qualche beneficio ipotetico, come isola di calore l'avete presentato, forse l'unico beneficio reale è quello della sostituzione delle condotte di cemento amianto che percorrono via Roma, anche se c'è solo quel tratto lì che verrà sostituito, e sarebbe opportuno richiedere all'ente gestore ERA, o forse AIMA, che adesso chi sarà, di sostituire il resto della duttrice principale che arriva dal campo Pozzi di Campo Galliano. Detto questo, il nuovo questo rendiconto non ci soddisfa ovviamente per vari motivi. C'è stato un indebitamento aumentato per i cittadini di Xoliera a 638 euro pro capite, anche se siamo dentro nei parametri consentiti dalla legge. Consideriamo che questa giunta ha anche aumentato la pressione fiscale per i solieresi, quindi non vediamo tutta questa, ci sono i chiari e scuri, per noi diciamo sono più gli scuri che i chiari.
Grazie, altri interventi? Non ci sono altri interventi, lascio la parola al sindaco.
Grazie Presidente. E è il rendiconto, quindi insomma è l'occasione per tracciare un consuntivo rispetto all'andamento del 2023, però onestamente diciamo così è anche un'occasione per vedere diciamo così una traiettoria del lavoro che è stato fatto negli anni precedenti nel suo complesso. E quindi insomma non tratto punto per punto le questioni, perché in parte le ha citate già il consigliere Straforini, poi non voglio produrre un lungo elenco della spesa, ma magari utilizzare questi minuti per sottolineare alcuni elementi generali di senso del lavoro di questi anni. Parto dal ringraziamento alla nostra esigua struttura comunale, perché se vedete nei numeri del rendiconto noi affrontiamo diciamo così con un rapporto di dipendenti per abitante le sfide del nostro tempo, diciamo così, quindi con poco più di 40 persone. E il Comune è un'organizzazione che si occupa davvero dalla culla alla bara, no? Come si dice a volte, ha una gamma di attività rispetto ad altre organizzazioni, come dire, più specialistiche, ha una gamma di iniziative di cui deve occuparsi davvero incredibile, no? Cioè il numero di procedimenti molto diversi fra di loro, di specializzazioni dobbiamo mettere in gioco è molto elevato, e quindi insomma è anche grazie al lavoro di tanti professionisti della pubblica amministrazione che sono le nostre dipendenze che siamo stati in grado di intervenire, io ritengo, in modo tutto sommato soddisfacente, lo vediamo anche dalle rilevazioni che facciamo nelle nostre citizen satisfaction rispetto a diciamo, le aspettative, le speranze, i bisogni, le preoccupazioni dei nostri cittadini. E questo, sempre per rimanere in temi diciamo così generali di macchina, è stato anche possibile grazie a uno degli obiettivi più significativi che abbiamo maturato in questi anni, che è stato diciamo così un'espressione più piena della nostra unione terra d'argine. Uno degli argomenti anche lì, come dire, poco facili da promuovere, da raccontare, da discutere nell'opinione pubblica, soprattutto quando il dibattito è compresso nella polemica o nella battuta dei social network, ma i nostri cittadini, il nostro sistema economico può contare sulla presenza di un'organizzazione che è in grado di farci affrontare le sfide difficili e complesse del nostro tempo, sia in ordine ai servizi che eroghiamo, penso ai servizi alla persona, quelli legati alla sicurezza, quelli educativi, sia in ordine alle attività di staff, dove si richiedono sempre più professionalità elevate, che non potremo permetterci se fossimo, come dire, rinchiusi nel recinto della nostra amministrazione comunale, di quello che ci serve per affrontare le sfide dell'oggi e anche quelle del domani. La crescita della nostra unione, i riconoscimenti che ottiene in termini di unione matura, di finanziamenti che gli vengono attribuiti, dell'ATUS, che è stato risorse molto importanti con cui abbiamo fatto per esempio le ciclabili noi e altri interventi su tutto il territorio, ci vengono riconosciute perché questo processo di maturazione ci fa assomigliare sempre di più a una città diffusa, quindi come dire a un insieme di abitanti le cui relazioni, il cui sistema economico, la cui interconnessione è sempre più sviluppato e quindi insomma qui la risposta amministrativa e di governo dei processi è uno degli elementi secondo me di maggiore interesse rispetto al lavoro fatto e l'eredità che lasciamo. E lo stesso vale per il piano intercomunale, per il PUC che abbiamo approvato, su cui insomma le riflessioni che ho appena fatto e che abbiamo fatto anche in questa sede qualche settimana fa sono un altro elemento davvero, come dire, che sarà in grado di interpretare il futuro e i bisogni delle nostre comunità con un surplus di dotazioni, di strumenti che lasciamo a chi verrà dopo di noi. E poi vabbè, abbiamo parlato, l'oggetto più significativo relativo al rendiconto riguarda gli investimenti. Ne parla il bilancio, quindi si evidenzia questa impennata sicuramente della spesa per investimenti, quindi con una quota di relativo indebitamento che è cresciuto, perché la larga misura di quella mole formidabile di investimenti che sono in essere in questo momento sono finanziati da soggetti esterni, quindi anche la capacità di attrarre finanziamenti dall'Europa, dall'ATUS, dalla Regione, dalle fondazioni o di sviluppare partenariati con altri enti perché investano loro, come nel caso del Ponte dell'Uccellino, ma le cui ricadute ne beneficiamo soprattutto noi, sono un altro elemento che produce effetti importanti oggi e che li produrrà sempre di più in termini di dotazione di competitività per il nostro territorio, sia per quanto riguarda il sistema della mobilità e delle connessioni, che per quanto riguarda la dotazione di servizi, penso a quello che stavamo discutendo relativamente ai servizi per la salute, relativamente alle viabilità, alle connessioni, anche le ciclabili, che è l'ultimo dei grandi progetti che abbiamo attuato in questa amministrazione, che è in corso di aggiudicazione, quindi di inizio lavori. E penso anche a tutta la lunga gamma di interventi sull'edilizia scolastica che abbiamo realizzato in questi anni, non li elenco, però insomma non c'è un plesso scolastico in cui non siamo intervenuti riqualificandolo, migliorandolo sismicamente e energeticamente o rifacendolo da capo, insomma anche quello in termini di dotazione per il futuro per quanto riguarda sicurezza, sostenibilità energetica e miglioramento delle possibilità didattiche, veramente in questi anni, come dire, un altro lascito di cui sono soddisfatto. Il nostro centro storico ha conosciuto degli investimenti importanti, sempre per permetterci, come dire, di trasformare la nostra capacità di rendere il nostro territorio attrattivo, vitale, che sia un'opportunità, un buon posto dove vivere e dove abitare, non soltanto una città dove risiedere come clienti, ma sentirsi invece pienamente cittadini a tutto titolo delle iniziative che si possono vivere e produrre. E quindi da qui anche tutta la gamma delle questioni, dei servizi culturali, aggregativi, di politiche giovanili. Scusate se non mi parlate delle orecchie, mi aiutate a rimanere concentrato. E tutta la gamma di servizi che siamo in grado di offrire ai nostri cittadini, appunto, per permettergli di scegliere Soliera come luogo dove vivere. E un'ultima notazione, appunto, no? Cioè, se abbiamo detto che ci sono dei bisogni da soddisfare, operare in termini trasformativi richiede per forza di fare delle scelte relative agli investimenti, quindi anche l'incremento dell'addizionale IRPEF è legato per forza alla necessità di sostenere i tanti investimenti che abbiamo fatto, anche se per larga parte, come dicevo, finanziati da soggetti altri, ma in una parte per forza hanno richiesto di accedere a indebitamento, come era inevitabile, quindi quell'indebitamento che era tra l'altro molto basso è cresciuto in quota in una misura relativamente alta, anche se in termini assoluti è ancora accettabile ed è finanziato anche in parte dall'incremento dell'imposizione. Ecco, queste sono le scelte che connotano il lavoro di un'amministrazione, in cui è certamente legittimo dissentire, è una funzione quella dell'opposizione, come dire, necessaria, sacrosanta, e serve a proporre, diciamo così, anche visioni in parte alternative, in parte complementari della guida della nostra comunità. Abbiamo fatto tutto questo lavoro in mezzo a una pandemia, è l'ultima cosa che voglio dire, che ha connotato un po' di anni di lavoro, non tanto per stare a discutere o giustificare i ritardi o le mancanze o meno, ma perché quella pandemia ha sottolineato più di ogni altra cosa un prima e un dopo, in cui ci siamo resi conto dopo quella pandemia di quali sono, come dire, i bisogni nascenti e nuovi, o comunque che si sono rafforzati in una comunità, e in cui per esempio il Next Generation EU che finanzia. Quindi le trasformazioni pandemiche non riguardano solo i servizi sociali e sanitari, ma hanno, come dire, reso più evidente quali sono le fragilità delle nostre comunità in termini di servizi, di dotazione di servizi territoriali per la sanità, in termini anche di fragilità del nostro sistema territoriale, per cui se non si scia più a Pasqua, non è soltanto accidentaccio, che brutto tempo quest'anno, no? Come dire, cioè, prima iniziamo a renderci conto che le trasformazioni che stiamo vivendo sono come dire, qualcosa che condizionerà pesantemente la vita nostra in futuro, in particolare dei nostri figli, e prima siamo in grado di comprendere perché non c'è niente da ridere sul fatto che l'intervento su Via Roma sia prima di tutto un intervento che aumenta la capacità di quella, non di quella strada soltanto, ma quindi di tutta la parte urbana di Soliera, di essere più resiliente rispetto alle trasformazioni che viviamo, al tipo di precipitazioni che ci sono, di grande intensità ma concentrate in poco tempo, all'aumento molto forte delle temperature medie, soprattutto nelle stagioni estive, quindi la necessità di avere superfici che contribuiscono a tenere raffrescato, finisco, il nostro, come dire, anche il nostro centro della città, e quello di continuare l'investimento che abbiamo fatto in centro storico rispetto alle opportunità aggregative, commerciali e culturali, quindi rendere anche quell'ambito un ambito, diciamo così, più frequentato. Dicevo, gli interventi, finisco, post-pandemici, perché le nuove necessità, di quelle necessità abbiamo provato a farci interpreti, quindi tutte le questioni che, come dire, di cui oggi vediamo gli investimenti in essere, provano a intervenire in quelle trasformazioni che sono sociali, che sono fatte della trasformazione demografica, che sono fatte, che rispondono ai problemi dell'abitare nuovi che abbiamo, poi col condominio solidale, che rispondono negli investimenti in ciclabili, nella pubblica illuminazione LED, eccetera, alla transizione ecologica, e che quindi provano a rendere Soliera un po' più attrezzata al suo futuro. Quindi nel rendiconto, che è una cosa che guarda al passato, c'è il seme di quello che abbiamo provato a lasciare come traccia per il nostro futuro.
Grazie, direi di procedere allora con le dichiarazioni di voto sul punto 4 dell'ordine del giorno, approvazione del rendiconto della gestione per l'anno 2023. Sinistra ambientalista,
siamo favorevoli.
Viviamo Soliera.
Volevo spendere proprio solo due parole, perché diciamo che ho ascoltato un pochino chiaramente tutti gli interventi, noi chiaramente siamo favorevoli perché abbiamo condiviso la visione, dico sempre la visione perché per me la visione è una cosa importante. Diciamo, sarei stato più preoccupato da un immobilismo piuttosto che tanto movimento, quindi ho apprezzato da parte mia, quando ci si cerca di muovere è sempre importante cercare di intercettare anche le traiettorie future. Io devo dire che un po' do ragione ad Einstein quando dice che tu, se fai 99 cose buone e una sbagliata, probabilmente ti ricorderanno sempre per quella sbagliata. Però direi che io ho visto sulle scuole Garibaldi, per esempio, molto movimento. Ad oggi forse, diciamo così, si arriverà a finalizzare, ma non è che non ci si è guardato, ci si sta muovendo, perché è un intervento molto importante. Prima di, diciamo così, di scagliare la freccia, bisogna essere sicuri di prendere il bersaglio. E credo che sia anche questo frutto comunque di maturità. Non bisogna avere fretta di fare le cose per forza, bisogna avere la capacità delle volte anche di saper aspettare il momento giusto, e questa cosa è successa anche, diciamo così, su Via Roma. Via Roma non c'era, però c'era diciamo, un qualcosa di futuribile che è stato possibile spenderlo proprio perché c'è stata una lungimiranza nel fare i progetti. Credo che oggi sia lì che si gioca le partite, si gioca avendo una visione, cercando di intercettare al momento giusto i finanziamenti giusti. Quindi io devo dire che sono sicuramente, vedo la mia esperienza positiva da quel punto di vista lì. È chiaro che, che l'opposizione la veda in maniera diversa, come è giusto che sia. Tra le altre cose, così hanno anche eventualmente la possibilità di farle, nel senso che, diciamo così, c'è un bacino che ancora non è stato ancora assegnato, e chi il prossimo giro, diciamo, giocherà avrà la possibilità di magari anche di rivederlo, no? Quindi lo vedo sempre in una chiave positiva. Poi io devo dire, sono un essere assolutamente imperfetto, e quando vedo che qualcosa comunque si sbaglia mi sento molto più rappresentato di quando tutte le cose vanno bene. Quindi dico che sono assolutissimamente contento, in linea con il mio, col mio modo di vedere la vita. Quindi comunque siamo favorevoli.
Grazie. Ambiente al centro.
Sì, diciamo che siamo alle conclusioni. Purtroppo non c'è stata collaborazione, diciamo che questa legislatura è partita con l'affermazione del nostro sindaco nei miei riguardi di applicare metodi clientelari, e quindi iniziando così è stato molto difficile intraprendere dei discorsi di collaborazione. Abbiamo presentato una cinquantina di mozioni, e ordini del giorno, una cinquantina di interrogazioni, abbiamo fatto molti, una ventina di accessi agli atti, e niente, le nostre proposte non sono state considerate, questo lo sapete benissimo. Peccato poi trovare molte delle nostre proposte nel piano urbanistico generale. Volevo anche sottolineare il fatto che credo che Giuseppe Conte abbia fatto male a prendere i fondi PNRR. Finalmente lo posso dire, visto che non appartengo più al Movimento 5 Stelle, credo che sia stato sbagliato, perché purtroppo le amministrazioni non le usano in modo corretto. Io credo che sia un progetto del tutto sbagliato, il progetto di Via Roma. Via Roma era una delle vie più belle di Soliera, con tre file di tigli che facevano già ombra, quindi l'isola di calore e il frescume che verrà fatto in un futuro sono proprio menzogne. Veramente la possibilità che questi tigli non riescono a sopravvivere è veramente molto alta, perché avete fatto scavare a un metro scarso dal colletto degli alberi. Un altro errore molto grave, secondo me, è stato il fatto che sono stata responsabile al centro dell'ascolto di Porta Aperta di Carpi e volontaria al centro d'ascolto per 5 anni alla Caritas Limidi, con dei problemi di emergenza abitativa veramente grandi. E qui a Soliera sono stati acquistati 5 appartamenti popolari a Sozzigalli. Siamo arrivati alla fine di questa legislatura, visto che siamo in campagna elettorale non si sa ancora niente di questi appartamenti, se la manutenzione è stata finita, visto che dovevano essere montati questi benedetti contatori, ma non si sa niente. Quindi l'emergenza abitativa è rimasta tale. Noi avevamo addirittura proposto, che speravamo veramente venisse accettata come ordine del giorno, la possibilità di acquistare, che il comune di Soliera acquistasse un appartamento di emergenza, visto che le famiglie solieresi in emergenza abitativa molto spesso vanno a dormire negli spogliatoi della parrocchia di Lividi. È successo 2 volte, li ho visti io con i miei occhi, quindi non mi sto inventando niente. Quindi noi a Soliera le persone che non hanno una casa non si sa bene dove vanno a dormire. Aspettiamo questo benedetto condominio solidale, che chissà quando verrà finito, e come ho detto varie volte è un progetto che fa acqua da tutte le parti, perché io mi chiedo come si possa progettare degli appartamenti per le persone senza garage. Io veramente sono allucinata. Quindi il nostro voto è contrario.
Grazie Lega.
Cercherò di essere breve. Apro con un commento a quanto ha detto il consigliere Ori. Lui parlava di, se dici 99 cose giuste e una sbagliata, ti ricorderanno per quella sbagliata. Io qua mi sembra che il rapporto sia esattamente l'inverso. Vedo 99 cose sbagliate e una giusta, forse. Proverò ad andare un po' con ordine, per esempio su quanto ha detto il sindaco poc'anzi, parlando di 40 dipendenti del comune di Soliera. A me risulta che ce ne sono molti di più, solo che sulla busta paga hanno scritto Unione Terre d'Argine, però lavorano anche per il comune di Soliera, quindi non facciamo finta che non sia così. E poi dopo sulle spese, non sugli investimenti. Voi continuate a chiamarli investimenti, io le chiamo spese. Via Roma è spesa, non è un investimento. Un'isola di calore sotto dei tigli non esiste, perché era già all'ombra, era già un luogo fresco, non aveva criticità questa strada. È soltanto perché avevate uno studio di fattibilità dentro un cassetto, perché a voi interessava quella roba lì, e per vostra fortuna è capitato il PNRR, se aveste voluto farlo avreste dovuto fare un mutuo gigantesco, dopo altro che indebitamento entro i limiti di legge. Quindi dovete dire grazie al PNRR, anche se io non sono mica un gran fanatico di quella formula lì. E poi dopo, se non ci fosse stato anche quel PNRR, non avreste fatto nemmeno il condominio solidale, perché anche quello è finanziato da quei fondi lì, e quindi anche lì dovreste ringraziare quella fonte di finanziamento, che comunque ha comportato raddoppio dei costi, perché chiede delle specifiche questo tipo di finanziamento, che ha portato a dei costi esagerati, anche la casa della salute, ricordo nei studi di fattibilità antecedenti, fine 2021 direi, costava circa la metà, poi dopo è stato agganciato al PNRR, è diventato la cifra gigantesca che conosciamo. Idem per i muratori, anche quelle costava all'epoca 1,7 milioni, 1,8 milioni, adesso ne costa più di 3. Poi lì è intervenuto in extremis, abbiamo visto adesso nelle variazioni di bilancio un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, se no l'indebitamento sarebbe stato attorno agli 800 euro pro capite, non 636. Quindi ci sono una serie di inesattezze. Poi sul ponte dell'Uccellino, che costa adesso fare un ponte sulle strade esistenti, costa quasi 7 milioni di euro. Se noi ricordiamo la vecchia convenzione che c'era con Autobrennero e il comune di Modena, che poi ha portato, è stato detto anche nei tempi indietro che quella convenzione è mai esistita, no, esistiva. È stata fatta la rotonda sulla Canaletto, campeggia ancora sul sito del comune di Soliera un comunicato in cui si annunciava entro il 2017 l'inaugurazione del ponte. Poi dopo non si sa perché la convenzione è stata lasciata scadere e il ponte adesso costa 7 milioni e all'epoca con quella convenzione là sarebbe costato 12 milioni fare un intero asse attrezzato tra la Canaletto e la statale romana. Adesso con 7 milioni facciamo un ponte che collega la Canaletto con delle strade basse, quindi dopo i problemi saranno spostati 200 metri più indietro rispetto al quale semaforo. E poi cosa sto dimenticando? Sulle Garibaldi per fortuna non si è fatto niente, perché avevate in programma di farci un cinema, una caffetteria, di queste cose un po' naif. Per fortuna non ci facciamo niente, sarebbe costato 9 milioni e passa di euro. Poi che altro? Siete molto bravi con le manutenzioni, sono ancora a terminare le asfaltature 2023, siamo a marzo 2024. Poi che cos'altro avete fatto di così bene? Avete alzato le tasse, come dice Straforini, ma tanto il governo ha fatto gli 80 euro di Renzi, ricordo che lo disse già 4 anni fa, le stesse frasi. Insomma, siamo lì a menarla, ma siamo sempre a raccontarci delle folle, delle ciclabili. Cioè, eravate partiti per fare le ciclabili, avete fatto uno studio di fattibilità e un progetto esecutivo, e dopo vi siete accorti che stavate passando sotto le proprietà che non sono vostre, le avete stracciato tutto, e adesso per fortuna vi è arrivato un altro finanziamento da Atus. Insomma, tutto un marasma che non è possibile essere così, cioè, non so come fate a rigirarla sempre. La gente può anche darsi che vi creda, però detto questo,
dichiarazione di voto.
Sì, sono assolutamente contrario.
Grazie. Partito Democratico.
Grazie Presidente. Cercherò di stare nei 3 minuti, di rispettare i tempi. Devo fare alcune precisazioni perché ho sentito alcune cose che ci hanno detto che abbiamo fatto 99 cose sbagliate, una giusta. Io invece riprendo l'intervento del consigliere Ori, che probabilmente è come ha detto lui. E io sono molto d'accordo con quello che ha detto lui, che era molto peggio stare fermi, immobili, che avere così tanto movimento e magari sbagliare qualcosa. Ma quello che abbiamo presentato, che chiaramente non starò a fare l'elenco perché l'ha già detto il consigliere Straforini, l'ha ripreso il sindaco nel suo intervento, sono tutte cose che noi avevamo scritto, visto che siamo in campagna elettorale, le avevamo scritte nel programma di 5 anni fa, con cui i cittadini sogliaresi ci hanno premiato e ci hanno consentito di governare e amministrare questa città per questi 5 anni, e qui noi cerchiamo di portare al resoconto delle cose che loro ci hanno chiesto e che in cui ci hanno dato fiducia e portarle qua. Le cose sono sempre migliorabili, si può sempre fare meglio, chiaramente, però passiamo alcuni dati, passiamo da 34 appartamenti a quando saranno finiti il condominio solidale di edilizia residenziale pubblica, 34 appartamenti di edilizia residenziale pubblica che erano all'inizio di questa consigliatura, e passiamo a 48-49. Quindi voglio dire, è un incremento piuttosto importante in 5 anni. Poi è chiaro, si può sempre fare meglio. Io vorrei capire, perché voi, a parte le 50 mozioni che ha detto la consigliera Capelli che non abbiamo approvato perché probabilmente non erano nelle nostre corde e non eravamo concordi con voi, nella consigliatura precedente ne abbiamo provate molte di più, ne abbiamo presentate molte all'unanimità, si vede che c'era una cosa di intenti più sinergica e una condivisione del bene della città più vicina con i consiglieri di opposizione che c'erano nei 5 anni precedenti, ma questo non è quello che volevo dire. Nel senso che le vostre 50 mozioni però non ci hanno mai dato una visione diversa. Il consigliere Vincenzi ha appena detto che noi facciamo delle spese, non degli investimenti. Per noi sono investimenti, perché tutto quello che ritorna alla città, ai cittadini, per farla vivere meglio in servizi, aggregazione, coesione, per noi è un investimento sul futuro, non sono spese. Io vorrei sapere da lei, consigliere Vincenzi, se fosse lei ad aver governato ed amministrato, probabilmente non avrebbe alzato l'IRPEF, ma non avrebbe fatto niente. Quindi i cittadini sogliaresi non avrebbero fatto nessuna festa, non sarebbero stati insieme, aggregazioni, non si sarebbe fatto nessun investimento, non si sarebbero comprati appartamenti di edilizia residenziale pubblica, non si sarebbero efficientate e rese sicure le scuole dal punto di vista sismico. Voi avete votato contro a tutti. Concludo, la consigliera Capelli ha detto che nelle mozioni che avete presentato c'è molto nel PUG. Se c'è molto nel PUG, mi spieghi perché ha votato contro tutte le volte che abbiamo parlato di PUG in questa cosa. Noi chiaramente siamo favorevoli.
Grazie. Poniamo in votazione l'approvazione del rendiconto della gestione per l'anno 2023. Favorevoli: Partito Democratico, Sinistra Ambientalista, Viviamo Sogliera. Contrari: Ambiente al Centro, Lega. Astenuti: nessuno. È approvata. Immediata eseguibilità: favorevoli Partito Democratico, Sinistra Ambientalista, Viviamo Sogliera. Contrari: Ambiente al Centro, Lega. Astenuti: nessuno.